ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Ciao, ben arrivati! Sono contenta che le ragazze vi abbiano portato qui. Questa è la mia casa, se volete accomodarvi. È vero, non ci sono sedie dove sedersi, scusate. Sì, è vero, i muri non sono quattro, il tetto non è uno, le finestre non hanno due balconi. O forse potrebbe essere esattamente così, se voi lo volete. Questa comunque è la mia casa, come l'ho pensata io, e come l'hanno trasformata una serie di miei amici che hanno vissuto con me in questi anni. Ma non voglio imbarazzarvi, entrate, fate come se foste a casa vostra. Godetevela e trasformatela come volete. A casa di Peggy, un programma radiofonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Peggy! Peggy! Peggy, sei a casa?
Martina! Hey.
Ciao Nicola!
Ciao! Peggy in realtà adesso non c'è.
Dov'è andata?
È andata a portare a fare la toilettatura ai cani, a fargli lo shampoo, ad acconciarli.
Oh mio Dio!
Sai, i suoi momenti d'euforia, un bigodino qua, un'acconciatura, la solita Peggy.
Hai detto tutto. Allora, io sono arrivata, c'è Jean-Michel che è in macchina, sta scaricando le valigie, dobbiamo farlo sistemare, però non so se la stanza è pronta, se Peggy l'ha preparata. Tu sai niente?
Mi prendi per uno sprovveduto, ci avevo già pensato, la camera è già pronta.
Nicola, sei un tesoro. Allora chiamo Jean-Michel e poi andiamo a sistemarlo nella sua camera.
Sì.
Jean-Michel! Ah, Nicola, eccoti qua. Allora, mi accompagni in camera? Perché non so neanche
sì.
da che parte l'hai messo.
Sì, seguimi.
Nicola, ma li senti anche tu questi rumori?
Sì, vengono dalla camera di Michelle.
Oh mio Dio. È meglio andare a vedere che cosa sta succedendo lì dentro, eh. Prendete la componente prima sonora di quello che poi andremo a scoprire insieme. Cari amici, come sapete, a casa di Peggy è sempre un continuo via vai. Che ci volete fare? A lei piace così e tutto sommato piace molto anche a me. Perché non ascoltiamo insieme che cosa hanno detto gli ospiti che sono già venuti a vedere la stanza di Jean-Michel?
Beh, grande fantasia, sembra primordialità, tribalità, sembra quasi dei disegni fatti nelle antiche caverne, tutto però molto colorato, unito anche una sorta di geometrismo, però ad esempio adesso vedo, guardandolo meglio, quel pollo arrosto lì in mezzo.
Cosa ne penso? Beh, anzitutto che per un goloso come me vedere un pollo fumante è sempre fonte di grande soddisfazione, anche se è un pollo d'artista. Scherzi a parte, mi sembra una rivisitazione in chiave pop di una situazione quotidiana.
Oddio, simboli uniti a colore, quindi sicuramente ci vedo dietro una sorta di narrazione. Boh, sembra che quell'uomo con quello strano copricapo rosso stia porgendo il pollo arrosto all'altro che ha una specie di forchetta in mano.
Per dire che mia nipote disegna meglio.
Allora, questa è un'opera
suppongo tra le ultime di Basquiat, perché è abbastanza ricca di elementi.
Quindi, boh, forse anche una ironia, grande ironia, perché sembra una gag, una vignetta, ma con uno stile assolutamente essenziale, primordiale, infantile.
Sembra un'opera che così va valutata con attenzione, perché a una lettura superficiale potrebbe così sembrare una semplice polemica nei confronti di un ambiente molto, molto conosciuto, una realtà quotidiana, ma ci sono dei valori di ironia che in questo momento, per esempio, a me sfuggono.
Se dovessi fare un'analisi, direi che aveva dei problemi. Non mi chiedere perché, mi pare evidente.
E è una semplicità che richiama una grande nostalgia, secondo me.
Se avessi fame, salverei solo il pollo.
That's all.
Ma che ore sono? Ma Peggy proprio non arriva oggi, cioè è proprio presa da sta cosa della permanente del cane.
Sì, guarda, vista la situazione forse è meglio se il giro degli ospiti lo iniziamo da soli.
È un'ottima idea, Nicola. Quindi, beh, cominciamo.
Come?
Cosa dite? La musica? Mi dispiace, ragazzi, ma proprio non la posso spegnere. Come direbbe Peggy, la musica in questa casa è come l'aria. Avvolge le pareti e colora l'ambiente. E poi a noi piace un sacco la musica alta.
Io non penso all'arte quando lavoro, io tento di pensare alla vita.
Nato a Brooklyn nel 1960, questo ragazzo, metà haitiano e metà portoricano, fu uno tra i più importanti pittori e writer che gli Stati Uniti abbiano mai avuto. Insieme a Haring, Jean-Michel Basquiat contribuì alla diffusione del graffitismo, che a poco si trasferì dalle strade delle città alle gallerie d'arte. Fin da piccolo, Basquiat mostra una grandissima attitudine all'arte e al disegno, da sempre alimentata dalla madre, che spesso lo accompagna al museo. Jean-Michel è un ragazzo molto dotato e a 7 anni comincia a frequentare la City High School per ragazzi che non richiedono un percorso di insegnamento tradizionale. Proprio a scuola conoscerà Al Diaz. L'amicizia con Diaz caratterizzerà l'adolescenza di Basquiat. Insieme a lui l'artista prenderà consapevolezza di se stesso e delle sue doti artistiche. In questa fase Basquiat conoscerà anche una svariata tipologia di stupefacenti, in modo particolare l'LSD. Unendo le loro idee e le loro capacità, cominciano attraverso i loro graffiti a cambiare volto alla città, come stavano facendo molti altri ragazzi in questo periodo.
Una notte stavamo fumando erba e io dissi qualcosa sul fatto che fosse sempre la stessa merda, the same old shit, SMAO, giusto? Immaginatevi, vendere pacchi di SMO. È così che iniziò, con uno scherzo tra amici, e poi crebbe.
Così nasce SMO, il tag che l'artista userà solo nei primi anni del suo percorso artistico insieme all'amico Ali. You're gonna spread your wings, shout and take to the sky.
Nel 1978 Basquiat lascia gli studi, ritenendoli inutili, e abbandona anche la casa paterna. Per guadagnarsi da vivere, vende magliette e cartoline realizzate da lui con la tecnica del collage. Fu così che conobbe Andy Warhol. Questa conoscenza fu la più sfortunata fortuna che Jean-Michel ebbe nella sua vita. Questo incontro si rivelò infatti, tempo dopo, di straordinaria importanza e cambiò per sempre il destino di questo giovane artista.
Successivamente, Basquiat entrerà nella factory di Warhol e comincerà a frequentare i club più esclusivi della città, come il Club 57 e il Mood Club. In questi club conosce Haring, altro importante artista di questo decennio, con il quale intraprese un'amicizia che durò fino alla morte. Il 1983 è l'anno della vera svolta. Proprio nell'83, infatti, comincia il sodalizio tra Basquiat e il re della pop art. Inizialmente il rapporto tra i due era freddo, ma col passare del tempo instaurarono un rapporto paragonabile a quello tra un padre e un figlio. Andy aiutò Jean-Michel a sfondare, presentandolo come un fenomeno mondiale emergente. Lo stile di Basquiat è assolutamente originale. I suoi dipinti mettono in mostra immagini rozze, infantili, che fanno riferimento all'art brut di Jean Dubuffet, pittore e scultore francese di fama mondiale. Le figure di Basquiat sono dotate di un grandissimo valore simbolico e vengono spesso accompagnate dall'utilizzo di parole, che diventano parte integrante del dipinto. Lo stretto rapporto che lega quest'artista a sua madre caratterizzerà ogni sua opera. La madre Matilde ebbe un ruolo fondamentale. Insegnò a Jean-Michel lo spagnolo, l'amore per l'arte e lo incoraggiò fin da bambino nel disegno. Quando fu investito da un'auto nel 1968 e gli fu asportata la milza, Matilde gli regalò il libro di anatomia Grey's Anatomy di Henry Gray. Questo episodio non fu affatto secondario, tanto che lo stesso Basquiat ha definito questo evento come il più importante della sua vita. L'opera Arroz con pollo risale al 1981. Quest'opera, come molte altre, sembra nascere da un sogno. Nella scena si vedono subito rappresentate due figure, una bianca e una nera. Le due figure spiccano sullo sfondo dai colori molto intensi, sui del giallo, del rosso e dell'arancione. La figura nera sulla destra rappresenta proprio l'artista, che si raffigura con in mano un piatto di riso al pollo. Il riso al pollo era l'unica ricetta che l'artista sapesse preparare ed era anche il suo piatto preferito. Il piatto, con il cibo, Basquiat lo offre alla figura bianca, posizionata a sinistra della tela. Questa figura chiara rappresenta Suzanne, la fidanzata che aveva quando ha dipinto quest'opera.
Thank you.
Suzanne porge a Jean-Michel il seno sinistro. Questo gesto, tipico dell'allattamento, mette ancora una volta in evidenza lo stretto rapporto che Basquiat ha con sua madre Matilde. Le figure, come spesso accade nelle opere di Basquiat, sono rappresentate sotto forma di scheletri. Basquiat evidenzia solo alcuni organi. Nella figura femminile, l'artista pone in evidenza i denti e la vagina.
Nella figura maschile vengono invece evidenziate le costole e le clavicole. Ciò che colpisce è che l'artista si ritrae con un charro, tradizionale copricapo messicano di colore rosso acceso. L'artista sembra voler esprimere il bisogno di riallacciare un rapporto con la cultura ispanica trasmessagli da sua madre.
Non ascolto ciò che dicono i critici d'arte. Non conosco nessuno che ha bisogno di un critico per capire cos'è l'arte.
Sarebbe errato cercare di racchiudere sotto la definizione di movimento o di corrente artistica l'attività dei moltissimi writer che escono allo scoperto tra l'inizio degli anni 70 e la fine degli anni 80 in quel di New York.
La parola writer fu introdotta dai media con un significato dispregiativo per definire un gruppo di ragazzi, anzi di scrittori, che utilizzavano un tag, cioè un soprannome, una firma che scrivevano con uno stile personale sui muri e per le strade della città. Ognuno di questi ragazzi cercava di scrivere il proprio tag con uno stile che potesse essere migliore rispetto a quello degli altri writer. Questo fenomeno fu inizialmente ristretto a pochi ragazzi, ma conobbe poi una diffusione grandissima, tale da riuscire a stravolgere completamente il volto della città. Le firme dei writer trovarono sui muri e soprattutto sulle metropolitane il veicolo ideale per farsi conoscere e far conoscere i propri pezzi in tutta la città. Le linee maggiormente utilizzate erano la 2 e la 5. Dal Bronx a Brooklyn i nomi dei writer viaggiavano diventando famosi in tutta la Grande Mela.
Il mondo dei writer si caratterizza per la sua autoreferenzialità. Lo stile delle lettere che compongono le firme dei vari writer si evolsero sempre più verso l'illeggibilità, cioè il wild style. Le lettere erano ornate da frecce, barre ed altri segni che le rendevano leggibili solo agli altri writer, quasi fosse un codice. Questo aspetto mette in luce come questo fenomeno sia manifestazione di una vera e propria sottocultura, alla cui base c'è proprio il culto del nome. Lo stile calligrafico rappresentava la modalità espressiva dei vari writer, che portavano avanti tra loro una competizione serrata. La loro competizione non era però basata su parametri artistici. Quantità e dimensione erano le unità di misura per calcolare la bravura e il possesso di uno stile personale che ogni writer doveva avere.
I writer riempiono la città di colori sgargianti. I loro pezzi estremamente appaganti dal punto di vista estetico inducono la critica a considerarli come vere e proprie forme d'arte. Pur non facendo parte del mercato artistico, la produzione pittorica dei writer diveniva così oggetto di interesse da parte di molti. I graffiti sono prodotti con mezzi a basso costo, fatti da ragazzi appartenenti a classi disagiate. Le loro opere emanano una forza dirompente e sono segno tangibile di una controcultura. Il mercato, sempre assetato di denaro, cerca quindi di impadronirsi dei loro pezzi. La produzione artistica di questi giovani apre porte talmente interessanti da indurre gallerie e collezionisti a investire sul lavoro di questi ragazzi.
La prima mostra collettiva fu allestita presso la Razor Gallery di New York il 15 settembre 1973. Questa mostra venne promossa dalla New York Foundation of Art. Tutti i lavori della United Graphic Artists, nata proprio in questa fase, furono venduti per centinaia di dollari. La mostra fu recensita positivamente, tanto che la stampa si occupò del fenomeno fino al 1975. L'ingresso ufficiale da parte dei Wright nel mercato artistico ebbe profonde risonanze, soprattutto per quei ragazzi che cominciavano a vedere il loro lavoro sotto un aspetto radicalmente nuovo. Cominciò a parlare di graffiti artist e non più di writer. Nonostante il successo ottenuto, moltissimi writer uscirono presto dalla UGA, la United Graffiti Artist. I ragazzi abituati a lavorare con bombolette spray sui muri o sulle metropolitane incontrarono non poche difficoltà a creare le loro opere su carta o tela. Anche se in molti erano convinti che esporre in un ambiente sterile, come ad esempio proprio una galleria, snaturasse il loro lavoro. Il contesto nel quale l'opera, il pezzo viene creato è di fondamentale importanza. Uno spazio chiuso utilizzato per creare un'opera su commissione, magari su tela, annulla il presupposto dal quale nasce l'opera stessa. L'illegalità, la strada, il rischio, l'adrenalina, ma anche e soprattutto lo stupore nel vedere il paesaggio urbano mutare e riempirsi di colori, sono presupposti indispensabili. Nel settembre 1980 nasceva una seconda generazione di writer, la cui opera venne racchiusa nella mostra Graffiti Art Success for America, presso la galleria Fashion Moda. Questa mostra seguiva quella tenutasi l'anno precedente presso la galleria Medusa di Roma, gestita da Carlo Bruni. La mostra romana si rivelò di importanza fondamentale. Il suo successo conferì ai graffiti un riconoscimento artistico internazionale, accrescendone la fama in tutta Europa. Allora, vi è piaciuta la stanza di Jean-Michel? Beh, io ho un sacco di freddo oggi, eh. Nicola, cosa dici se prepariamo un bel brulè caldo con le mele, le arance, chiodi di garofalo, tutto quel profumo d'inverno?
Questa è un'ottima idea. Guarda, vado a prendere tutto il necessario. Tu intanto non dovevi far vedere la dépendance?
Giusto! Allora, mentre Nicola prepara il brulè, io vi accompagno a vedere la dépendance. Sono sicuro che oggi troverete un sacco di nuove sorprese. Eh sì, la dépendance di oggi ci regala grandi novità.
Turbine di gente, serata calda questa. Ognuno fa ciò che vuole, mette in mostra le sue gesta. Ma ti perdi un attimo a cercare, ti senti solo ad ascoltare. Ti muovi a stento sotto il sole, mare calmo non si muove. Fatta eccezione dell'ubriacone, tutti fanno all'amore, lui se ne sta riverso sull'asfalto di qualcosa che sappia odore. Scegli silente i capelli e ballami addosso e facci sentire più snelli, leggeri, liberi. Indiani la terra l'ascoltavano, ci appoggiavano l'orecchio di ciò che accadeva loro lontano, lui invece riverso
abbastanza ad ascoltare. Nel frastuono indistinguibile l'odore della pioggia tramutarsi in boccia. Na 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 na.
L'assessorato alla cultura del comune di Padova presenta la prima edizione di RAM, una serie di eventi e manifestazioni che si svolgeranno nelle diverse sedi espositive negli spazi pubblici della città da ottobre a dicembre. La parola RAM evoca la memoria d'accesso casuale del computer, la memoria volatile, in cui i dati crescono, si perdono o mutano. Gli eventi di RAM e RAM e dintorni presenteranno una molteplicità di memorie contemporanee, raccontando l'opera di artisti affermati, la cui ricerca rappresenta un imprescindibile elemento di ispirazione, a confronto con i giovani creativi e le sperimentazioni di alcuni artisti emergenti, i cui linguaggi spaziano dai graffiti alla street art e ai video, che comunque si possono rintracciare su YouTube.
Frange s'accorda, ricade, si rialza, tira e molla. Vorrebbe segnare e appoggiarsi, ma è troppo presto, troppo tardi. Lì dove li cerca c'erano, devono ancora arrivarci. Ma non è altro che un pezzo di cuore nascosto, chissà dove. Non è altro che un pazzo.
Noi vi consigliamo Massimo La Grotteria, l'incantesimo del caos moderno. Galleria De Bovis, via Savonarola 48, fino al 30 gennaio. Vi consigliamo inoltre Marta Zoc, i bambini nella guerra e nella Shoah, dal 27 gennaio al 13 febbraio. Palazzo Antico Ghetto, ex sinagoga tedesca, via delle Piazze numero 28.
Facci sentire più belli, leggeri, liberi. Sciogli silente i capelli.
Ed ecco pronto il nostro ettolitro di vin brulè.
Che profumo, io adoro, mi sa proprio da inverno, no? Da casa, da famiglia.
Sì, sì, senti i chiodi di garofano, senti...
La mela, l'arancio qua. No, non, cioè adesso abbiamo preparato il mio brulè, Nicola ha fatto il giro e tutto, voi mi dite che andate via. No, fermatevi a bere questo brulè con noi.
E su, non siate... restate con noi.
Così poi, magari dopo il brulè, possiamo sempre vedere insieme un'altra stanza.
Fonico sull'arte contemporanea, curato da Claudia Amalfitano, Martina Borsato e Gioia Lovison.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.